Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Io sono rimasta veramente perplessa vedendo l'altro giorno in televisione che trasportano, come in America, la droga con un sottomarino telecomandato. Questa è la mafia nuova, la mafia dei giovani che si sono specializzati, che hanno studiato.
A parlare, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con sgomento delle nuove modalità con cui la criminalità organizzata riesce a gestire con enorme profitto i suoi affari sporchi è Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone, in occasione proprio delle celebrazioni del 32esimo anniversario della strage di Capaci, in cui appunto fu ucciso il magistrato antimafia insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta. Oggi ci sono state le celebrazioni, come sempre ogni anniversario, a Palermo, e però effettivamente quanto sono ancora sentiti questi anniversari così tragici, drammatici, come anche appunto quello che riguarda Borsellino, soltanto 2 mesi dopo ucciso anche lui in una strage mafiosa. E soprattutto, c'è davvero ancora consapevolezza da parte delle persone, della società civile, della necessità della lotta alla mafia, del fatto che esiste tuttora? Ne parleremo nel corso di questa puntata, così come naturalmente tratteremo molti altri argomenti, a partire dall'inchiesta ligure per corruzione e voto di scambio in cui è coinvolto il presidente della regione Giovanni Toti, che oggi è stato, dopo tanta attesa, interrogato per 8 ore dai magistrati. Ci collegheremo con Genova per sapere qualcosa di più di come è andato questo interrogatorio. 349-238-6666, comunque il numero WhatsApp attraverso il quale potete fare le vostre riflessioni e commenti, 349-238-6666, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte. L'inchiesta in Liguria per corruzione e voto di scambio. Toti, interrogato oggi dai PM per 8 ore, respinge le accuse e deposita una memoria in cui dice: ho agito nell'interesse pubblico, ogni euro è stato rendicontato. Ancora violenza maschile in famiglia, da Agrigento un uomo accoltella moglie e figli, gravi bambini di 3 e 7 anni, si arrende dopo ore barricato in casa. Medio Oriente, il governo israeliano prosegue l'azione su Rafah, non ci fermeremo e intensificheremo gli attacchi, dice il ministro Gallant. Oggi a Palermo celebrazioni per il 32esimo anniversario della strage di Capaci. Mattarella cita Falcone e dice: la mafia è sempre in agguato, ma è destinata a finire. Trento, oggi al via il Festival dell'Economia. Salvini difende il decreto casa che sarà domani nel Consiglio dei Ministri. Calcio, Thiago Motta non rinnova con il Bologna e Spalletti convoca 30 azzurri, i preconvocati in vista di Euro 2024. Partiamo quindi dall'inchiesta ligure. Toti, presidente della regione Liguria, oggi è stato interrogato per 8 ore dai PM. Nel mio percorso politico ho sempre perseguito l'interesse pubblico, il quale è il fine unico e ultimo della mia azione politica. Sono alcune delle parole del presidente Toti, sospeso e dal 7 maggio ai arresti domiciliari, appunto nell'inchiesta sulla corruzione in Liguria, contenute nella memoria difensiva di 17 pagine che è stata presentata oggi al termine di questo interrogatorio di 8 ore davanti ai magistrati dal suo legale, per integrare le dichiarazioni rese ai magistrati. Come dicevo, tra poco poi ci collegheremo con Genova. E poi tocca parlare ancora di violenza maschile in famiglia. Ad Agrigento un uomo, Daniele Alba, di 35 anni, si è barricato in casa dopo aver accoltellato la moglie e i figli. L'uomo si è arreso dopo ore, i 2 bambini di 3 e 7 anni sono ricoverati in rianimazione in condizioni gravi. E adesso la situazione in Medio Oriente.
Stiamo rafforzando il nostro impegno contro Rafah. L'operazione andrà avanti e aumenterà con altre forze di terra e dall'aria. Lo afferma il ministro della difesa israeliano Gallant, mentre un portavoce del governo Netanyahu assicura che Israele non sarà scoraggiato nella sua guerra da Hamas dalla decisione che domani la Corte di Giustizia dell'Aia, su input del Sudafrica, potrebbe prendere su uno stop all'operazione a Rafah e al conflitto nella striscia. Annunci arrivati nel giorno in cui si è appreso dell'avvio di nuovi colloqui per una tregua a Gaza con il rilascio degli ostaggi. Il governo Netanyahu ha infatti dato mandato ai negoziatori israeliani di proseguire i colloqui con un grado di manovra maggiore rispetto a quelli precedenti, si apprende, e Cairo conferma di star prendendo contatti con tutte le parti coinvolte. Intanto si continua a morire. Sarebbero 26, tra cui 15 bambini, le vittime di 2 raid israeliani condotti su Gaza City, nel centro della striscia, il cui Ministero della Sanità aggiorna il bilancio totale delle vittime palestinesi ad almeno 35.800. Quanto all'Italia, i rettori delle nostre università ribadiscono il loro rifiuto, in nome della cultura e della scienza, a boicottare Israele, ma avvertono: il massacro di civili a Gaza ha superato ogni limite accettabile. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E in questo contesto generale e internazionale difficile si è aperto oggi il Festival dell'Economia di Trento, ecco i temi al centro delle centinaia di dibattiti.
Il futuro delle infrastrutture, la crescita economica, la sfida dell'intelligenza artificiale sono questi alcuni dei temi al centro del 19° Festival dell'Economia di Trento. Quo vadis, i dilemmi del nostro tempo, è il titolo scelto quest'anno per il festival organizzato dal gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della provincia autonoma di Trento e con il contributo del comune e dell'università. Il Festival dell'Economia aiuta a comprendere gli scenari futuri complicati anche dagli anni della pandemia, dice Edoardo Garrone, presidente del gruppo Sole 24 Ore.
Abbiamo passato 3 anni e mezzo ormai in cui sono cambiate più cose che nei precedenti 10. Temi di instabilità, di scenario, che è la cosa peggiore per chi fa impresa. Allora, il Festival dell'Economia di Trento, che discute e informa con tutti i relatori che ci sono e qualificati come sono, le persone e gli imprenditori, pensando a quelli che potrebbero essere gli scenari del futuro, è fondamentale, quindi il titolo è assolutamente azzeccato.
Fino a domenica 5 premi Nobel, 21 ministri, 80 relatori del mondo accademico, 40 economisti, relatori internazionali, manager e imprenditori animeranno gli appuntamenti del Festival di Trento. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
E poi proprio con Trento ci collegheremo con un'altra nostra inviata che ci racconta un po' di questo parterre di premi Nobel e anche appunto altri temi. Presenti, avete sentito tanti ministri, sentiremo anche che cosa ha detto per esempio Salvini. Altro tema politico di grande importanza è la riforma costituzionale che attribuisce più poteri al Presidente del Consiglio, il cosiddetto premierato. Su questo è intervenuto oggi anche il Cardinale Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a margine dell'Assemblea dei Vescovi Italiani.
Toccando gli equilibri istituzionali vanno toccati sempre tutti con molta attenzione, perché sono tutti equilibri, quindi equilibri se togli qualche pezzo deve sempre essere molto equilibrati, tanto più perché sono legati alla richiederebbero, ecco, a mio parere, questo, faccio un discorso personale, molto spirito della Costituzione, lo spirito, quindi non è un problema di lettera. Cioè la capacità di pensare qualcosa che non sia contingente, che non sia di parte.
E intanto sul premierato sale lo scontro tra maggioranza e opposizione.
Si compatte il fronte contro il premierato in discussione in Senato, con le opposizioni che protestano per il contingentamento dei tempi per la discussione e il voto sugli emendamenti deciso dalla maggioranza. Il centrodestra punta ad arrivare al voto finale di Palazzo Madama entro martedì 18 giugno. L'opposizione invece aveva chiesto tempi certi e una discussione ampia sul testo. Tensione anche sul fronte lavoro con tutte le opposizioni, tranne Italia Viva, che chiedono il ritiro del collegato presentato in commissione lavoro dalla ministra Calderone, varato nel 2023, di cui la ministra aveva chiesto la massima urgenza alla Camera, ma fermo lì da 7 mesi. Il PD invece rilancia ancora sui centri per i migranti annunciati dalla Premier e che avrebbero dovuto essere inaugurati il 20 maggio in Albania, ma di cui non ci sarebbe ancora nessuna traccia. Un bluff elettorale, dicono i Dem. Simona Bonafè.
Un tentativo mai riuscito da parte del governo di finanziarsi con 800 milioni uno spot elettorale per le europee. Noi chiediamo alla Presidente del Consiglio di ritirare questo accordo e di mettere i soldi su sanità pubblica.
Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Emanuele Orsini è da oggi il nuovo presidente di Confindustria, l'imprenditore emiliano dell'edilizia in legno e dell'alimentare, 51 anni, a capo di un gruppo da 110 milioni di euro di fatturato, è stato eletto col 99,5% dei voti. Orsini ha illustrato le priorità dell'associazione.
Confindustria alla fine si sa compattare, un grande esempio di come alla fine si debba essere uniti per portare avanti le istanze delle industrie del paese.
Il neopresidente Emanuele Orsini incassa la ritrovata unità interna e lancia le priorità di Confindustria. In Europa, dice Orsini, dobbiamo combattere la cultura anti-industriale a favore invece del principio della neutralità tecnologica. Poi l'energia.
Dobbiamo rilanciare il nucleare, perché il nucleare sarà fondamentale abbassare i costi, avere un mix energetico e avere un prezzo unico dell'energia europea.
Per rilanciare gli investimenti privati privati, Orsini chiede al governo di sbloccare i decreti su Industria 5.0 e critica il decreto Superbonus.
Se tu una norma me la rendi retroattiva, me la togli, vuol dire che io domani non mi posso più fidare di te e non ce lo possiamo permettere.
Stoccata alla CGIL invece sui referendum.
In un momento in cui i lavoratori fanno selezione delle imprese dove lavorare, parlare di job act mi sembra una pazzia.
Orsini lancia infine la proposta di un piano casa.
Ma non solo per chi arriva come immigrato, ma anche per le persone che comunque si trasferiscono da una città all'altra.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E oggi è arrivata la notizia che Ilaria Salis è uscita questa mattina dal carcere di Budapest, dove era detenuta da oltre 15 mesi. Adesso è domiciliare in attesa della fine del processo e domani c'è la terza più importante udienza per capire effettivamente che cosa rischi o meno, quali sono le intenzioni, insomma, dei giudici ungheresi. In Europa, Gruppo Identità e Democrazia al Parlamento Europeo ha deciso di espellere con effetto immediato la delegazione di estrema destra tedesca di Alternative für Deutschland. Il gruppo, di cui fa parte la Lega e Rassemblement National di Marine Le Pen, ha spiegato di non volere più essere associato agli incidenti che hanno coinvolto Maximilian Kra, capolista della FD per le elezioni europee il 18 maggio. Kra aveva dichiarato in un'intervista che non tutte le SS erano criminali, lo erano in gran parte, ma non tutte. E oggi al Parlamento Europeo a Bruxelles c'è stato l'ultimo dibattito fra i candidati papabili alla guida della Commissione Europea.
Economia, difesa, clima, democrazia, migranti. L'ultimo dibattito tra i candidati alla Commissione affronta alcuni dei temi cruciali per le prossime elezioni. Lo fa senza le due formazioni di destra ed estrema destra, l'ICR di Giorgia Meloni e ID, dove siede la Lega. Gruppo quest'ultimo nella bufera dopo l'espulsione dell'AfD tedesca in seguito alle dichiarazioni sul nazismo. E sono proprio le future ipotetiche alleanze tra il Partito Popolare Europeo di Ursula von der Leyen e l'estrema destra a fare da sfondo all'intero dibattito.
Also in Italy, we see now attacks.
I conservatori europei e Identità e Democrazia non sono forze democratiche, hanno una visione diversa dell'Europa. In Italia vediamo attacchi contro i diritti delle donne e contro i media, non corrispondono ai nostri valori fondamentali. Nessuna alleanza è possibile con l'estrema destra. Serve chiarezza, incalza il candidato socialista Schmidt, più duro del solito con la sua presidente della Commissione. La Verde Ranke aggiunge: ci sono esponenti dell'estrema destra che lavorano con la Russia e con la Cina e si dice preoccupata che una collaborazione popolare e conservatori possa stravolgere il Green Deal.
I have been working very well with Giorgia Meloni in the European Council.
Von der Leyen risponde, ma non chiarisce, e lavoriamo con schieramenti pro-europei, pro-Ucraina e pro-Stato di diritto. Include Giorgia Meloni nei leader con cui ha lavorato bene, ma non scioglie la riserva su una collaborazione popolari conservatori. Von der Leyen afferma che l'Europa deve lavorare a un proprio scudo sulla difesa, superando la frammentazione, e chiede che i finanziamenti europei sfocino nel budget comune. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Passiamo a Putin, che dà via libera al sequestro di proprietà americane in Russia per risarcire, dice, i danni derivanti dalla confisca di quelle russe negli Stati Uniti.
Proprietà statunitensi o di persone correlate in Russia potranno essere utilizzate per risarcire i danni derivanti dal sequestro di beni russi e della banca centrale russa negli Stati Uniti. Così stabilisce il decreto firmato dal presidente Putin, che consentirà ai danneggiati di intentare causa per il risarcimento. Sarà una commissione dedicata ad identificare quali beni potranno essere sequestrati, mobili e immobili di società o cittadini americani in territorio russo, o ancora titoli e quote di capitale in società russe, secondo un principio, si dice, di proporzionalità con le misure americane. Negli Stati Uniti è stata approvata a fine aprile la legge che consente al presidente di utilizzare a vantaggio dell'Ucraina i fondi sovrani russi che ricadano sotto la giurisdizione statunitense. L'Europa invece al momento ha raggiunto un'intesa con lo stesso fine sul sequestro non dei beni ma dei profitti da loro generati. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poi c'è lo sport con Thiago Motta, che lascia la squadra del Bologna, poi ne parleremo, e così invece Spalletti, che convoca 30 azzurri come preconvocati in vista di Euro 2024.
Sai, certe volte accade che ci sia bisogno di andar via e lasciare tutto al fato. Capacità, ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, sei immensamente Giulia, il
Ed è morta a 46 anni dopo una lunga malattia proprio Giulia, la donna che diede il titolo a Dedicato a te, la canzone che rese famoso il gruppo milanese Le Vibrazioni, che intervistai anche proprio in quell'occasione qui a Radio 24. A renderlo noto con un commosso post su Instagram il leader della band Francesco Sarcina, che pubblica un frame del video a cui Giulia partecipò ambientato a Milano. In più di un'occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con lucente armonia, scrive Sarcina. Mi ricordo, Sarcina, che il primo pensiero fu: ma come fate a non capire cosa vuol dire? Poi però mi resi conto che per capire realmente il significato forse era necessario conoscere Giulia. Più che mai parte della lucente armonia, dice Sarcina, lasciando armonia e immensità nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla, prosegue il cantante, ma lascia anche tanto dolore. Dolore perché è difficile dare un senso alla perdita così prematura di una gioia della natura quale sempre è stata. E su queste note, così. Questo punto così intriso di malinconia, lasciamoci agli aggiornamenti per chi viaggia e poi di nuovo insieme per gli approfondimenti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E subito insieme adesso, dopo la sintesi della giornata, per cominciare invece ad addentrarci in alcuni degli argomenti più importanti e direi senz'altro di cominciare da questo tra pochissimo con l'ospite. Per i vostri commenti, riflessioni, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666 che è il numero per WhatsApp. Siamo proprio dall'inchiesta in Liguria che, come sapete, l'abbiamo raccontato, da quando è scoppiato questo caso ha portato agli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, con l'accusa di corruzione e voto di scambio. E dopo non aver risposto, essersi avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia che c'era stato giorni fa, aveva atteso con ansia invece adesso di parlare con i magistrati, dopo che vari protagonisti di questa inchiesta, coinvolti in questa inchiesta, insomma, avevano dato le loro versioni ai magistrati. Bene, oggi è stato il giorno dell'interrogatorio di Toti davanti ai magistrati, per 8 ore, è durato moltissimo questo interrogatorio, in cui in sintesi Giovanni Toti respinge le accuse e ha depositato una memoria in cui dice praticamente che ha agito nell'interesse pubblico e che ogni euro è rendicontato. Ha detto ai PM: non mi sono mai sentito debitore con chi ha finanziato la mia politica, cioè alle dazioni, dice, non corrispondeva mai, poi dei favori fatti agli imprenditori, ha detto Toti, da quello che sappiamo. E poi dice anche: ho agito per dare lustro alla Liguria, ogni euro usato per la politica. Ma saprà senz'altro dirci di più in diretta da Genova il nostro Andrea Ferro. Caro Andrea, giornata importante oggi.
Buonasera.
Per questa inchiesta.
Ciao, sì, giornata molto attesa, in realtà poi gli sviluppi di questa giornata li capiremo meglio domani, perché di fatto stiamo raccontando qualcosa che in qualche modo è ancora in corso, perché Giovanni Toti sta per lasciare Molo Giano, che è una banchina del porto di Genova dove c'è questa caserma della finanza che lo ha ospitato dalle 10.52 di stamattina, un interrogatorio, come dicevi, che è durato complessivamente 8 ore, ma poi, come succede al termine di qualsiasi interrogatorio, c'è poi il momento della verbalizzazione, quindi occorre altro tempo prima di poter lasciare la sede appunto dell'interrogatorio e tornare nel suo caso ad Ameglia, che è un paese in provincia della Spezia quasi al confine con la Toscana, dove dal 7 maggio è in domiciliare. Giornata importante, attesa, perché Toti aveva chiesto attraverso il suo legale Stefano Savi di essere sentito dai PM per raccontare la sua verità rispetto alle accuse di corruzione, di voto di scambio e di falso. L'accusa di falso però non è inserita nell'ordinanza di custodia cautelare, è una verità che è stata riassunta, come dicevi, in queste 17 pagine della memoria che è stata depositata al termine dell'interrogatorio. Tu hai già accennato ad alcuni contenuti di questa memoria, a un punto, diciamo, importante importante nelle sue dichiarazioni scritte chiaramente è che lui dice: non mi sono mai sentito debitore nei confronti di chi dava denaro al mio movimento politico, alla mia fondazione, lo faceva comunque sempre alla luce del sole, compreso l'imprenditore Spinelli, figura centrale in questa inchiesta, elargizioni che avvenivano già da anni, a partire dal 2015, da parte di Spinelli e da parte di altri imprenditori che appunto lo facevano per un contributo politico, ma non in cambio di un'utilità, di un favore, insomma, come merce di scambio. Per quanto riguarda poi il suo intervento nelle faccende portuali, ha detto: io non ho mai fatto pressioni, ripeto, ha detto, in realtà è meglio dire ha scritto, non ho mai fatto pressioni,
questa memoria,
ma solo un'opera
che ha depositato, certo.
Ma solo un'opera di mediazione e sollecitazione alla realizzazione dell'interesse pubblico, appunto nell'interesse della città e interesse della regione che amministro. Poi, per quanto riguarda il denaro transitato dai conti del comitato elettorale della Fondazione Change al suo conto personale, vi ho detto: nessun contributo comunque a prodotto arricchimento personale per me, per il mio partito o per i miei collaboratori. Poi, per quanto riguarda l'accusa di voto di scambio con la comunità riesina, Riesi è un piccolo centro, lo ricordiamo, in provincia di Caltanissetta in Sicilia, Totti ha detto che di fatto è stato insignificante il contributo, perché nell'ordinanza si parla di appena 400 voti, io sono stato eletto con molti voti in più, ho qua la memoria, ora poi riesco anche a trovare la cifra complessiva.
Ricordiamo che almeno per quanto riguarda il suo capo di gabinetto c'è l'accusa anche di aver agevolato la mafia proprio rispetto a questa comunità.
Ci stavo arrivando.
Sì.
Allora, a proposito del voto di scambio con la comunità riesina, lui racconta che i fratelli Testa, che sono indagati per aver favorito un clan, gli erano stati presentati da due parlamentari come persone di qualità. E poi, a proposito appunto anche dell'ammontare, per così dire, del sostegno in termini di voti, scrive: io sono stato eletto con circa 380.000 voti, questi 400 voti chiaramente sono insignificanti rispetto a questo bottino complessivo. E c'è quindi in ballo ora la questione degli arresti domiciliari che domani l'avvocato di Toti, Stefano Savi, presenterà al GIP, al quale poi spetta la decisione, chiaramente l'istanza per la revoca del provvedimento restrittivo, e chiaramente i PM, come prevede la prassi, devono esprimere un parere sulla sussistenza o meno delle esigenze cautelari, e molto probabilmente questo è il momento cruciale in questa fase per la posizione giudiziaria di Toti, che però si avvita anche sulla posizione, diciamo così, politico-istituzionale.
Certo.
Si diceva: finché Toti resta in carica, difficilmente i PM potrebbero esprimere un parere favorevole per il suo ritorno in libertà. Al tempo stesso Toti dice: per dimettermi, fa sapere attraverso il suo legale, queste sono state le dichiarazioni sin dai primi giorni, prima di dimettermi mi devo confrontare con la mia maggioranza. Evidentemente questo confronto non può avvenire se resta ai domiciliari. Questo è anche un po' una strategia, una partita a scacchi tra accusa e difesa.
Certamente.
Che inevitabilmente si materializza in tutte queste circostanze. C'è da dire che oggi sulle possibili dimissioni, diciamo così, sulla posizione politica di Toti è intervenuto Tajani a margine di un convegno, ha detto, sostanzialmente ha ribadito: le dimissioni sono una sua scelta, questa è un po' la linea seguita da tempo dalla maggioranza, al di là della fiducia e del sostegno che, seppur con toni un po' diversi, sono stati dati a Toti in queste settimane. Però Tajani ha detto: se vengono revocati i domiciliari, credo che Toti possa rimanere alla guida della regione. Da sottolineare che l'interrogatorio si è svolto appunto per 8 ore, dalle 11 alle 19 passate, in una caserma in porto, quindi in qualche modo il porto faceva da cornice a questo interrogatorio, il porto che poi rappresenta il filone principale dell'inchiesta in questa presunta trama corruttiva, appunto, di affari e poteri che si spiaggiavano sulle banchine dello scalo genovese. Ed è avvenuto in questa caserma perché è stata una scelta richiesta precisa da parte della procura per tenere lontani
i giornalisti
e fotografi e telecamere. In occasione dell'interrogatorio di garanzia c'erano state le polemiche tra le associazioni in rappresentanza della nostra categoria e il presidente del tribunale per la decisione di interdire l'accesso al tribunale ai giornalisti, e quindi in qualche modo in questa maniera si è evitato, diciamo, anche questo tipo di polemica. Poi chiaramente spetta ai PM decidere dove tenere un interrogatorio. La cronaca giudiziaria di questi decenni ci insegna che gli interrogatori si possono alla fine tenere un po' ovunque. Chiaramente quell'area portuale è un'area inaccessibile e i giornalisti hanno atteso, abbiamo atteso, diciamo, lontani dai cancelli eventuali notizie, comunque il passaggio all'inizio di Toti e della sua scorta, i finanzieri che lo accompagnavano fino a Mologiano, appunto all'ingresso dal varco di Piazza Cavour, che siamo proprio nel cuore antico di Genova.
E comunque, insomma, diciamo che le cose essenziali si sono sapute, come tu ce le hai appunto ben raccontate, Andrea Ferro, al di là del posto quasi segreto che era stato scelto all'inizio, anche se semplicemente poi a un certo punto non era accessibile, non si sapeva dov'era. Quindi che Toti è stato interrogato per 8 ore, ha respinto tutte le accuse, ha detto anzi, vedo un'altra agenzia poco fa, ogni euro incassato è stato destinato alla politica, e che lui appunto non si è fatto condizionare dai finanziamenti da parte degli imprenditori. E adesso c'è appunto il nodo, come dicevi tu, si capirà meglio domani, di questa richiesta appunto di uscire dai domiciliari, e poi la questione più politica invece, dimissioni o meno. La maggioranza, come hai detto, in modo un po' con varie distinzioni lo sostiene, qualcuno prende tempo, mentre dall'opposizione, soprattutto appunto PD e Elly Schlein, dice che dovrebbe dimettersi, come ha detto oggi sulla 7 a Tagadà.
Mi sono fatta l'idea che quello che emerge dalle indagini in Liguria sia estremamente grave, perché è una rete di corruzione aggravata anche dal fatto che ci sarebbero addirittura stati rapporti con la criminalità organizzata. Sulle responsabilità penali individuali non sta a noi dire nulla, naturalmente la magistratura farà il suo corso, ma indagini così gravi gettano un'ombra sul governo della regione, motivo per cui noi dal primo giorno chiediamo le dimissioni di Giovanni Toti, del presidente, perché la Liguria non merita di rimanere appesa ai tempi, giustamente, del processo e delle indagini. A volte c'è una questione di opportunità politica che viene anche prima di una sentenza.
E sia Tajani che Salvini, leader Forza Italia e leader della Lega, i due vice premier, dicevano comunque in questi giorni, oggi l'ha ribadito Tajani, Andrea, che comunque i lavori previsti, gli investimenti a Genova e in Liguria devono andare avanti, non si possono fermare per questa inchiesta. E comunque, insomma, vedremo nei prossimi giorni cosa succede, in particolare tra domani e dopodomani, no? come ci dicevi.
Ecco, sarebbe importante però, ecco, sottolineare che domani è un altro giorno particolare per Genova, per la vicenda Porto in generale e per la prosecuzione delle infrastrutture. E come tu accennavi a proposito delle dichiarazioni di alcuni leader politici, domani a Genova ci sarà la cerimonia, chiaramente un po' in tono minore, per motivi che possiamo comprendere, della posa del primo cassone della nuova diga foranea del porto di Genova, che è un'opera che in qualche modo è sfiorata dall'inchiesta, non esiste alcun filone specifico, però nelle intercettazioni si parla anche di questa nuova diga foranea, che è un'opera infrastrutturale di grande importanza, anche proprio in termini di onerosità. Costerà 1.300.000.000 l'opera più costosa, finanziata con i fondi del PNRR, in realtà anche con altri fondi dello Stato e della Regione. Domani Salvini verrà a Genova per questa cerimonia, ieri ha detto io vengo per metterci la faccia e per portare avanti queste opere. Peraltro ha anche inviato a Genova, notizia di qualche giorno fa, ieri ne ha dato conferma nel Question Time, ha inviato a Genova una commissione ispettiva al porto di Genova, una commissione ispettiva che per 4 mesi dovrà in qualche modo garantire l'operatività e la legittimità degli atti, visto che l'attuale presidente, l'ultimo presidente Signorini è in questo momento in carcere. Il commissario è indagato, Piacenza è indagato sempre nell'ambito di questo filone giudiziario, quindi c'è il rischio che in qualche modo qualche atto sia illegittimo e quindi si possano bloccare sia l'operatività che le nuove opere che devono, diciamo così, allargare il porto e farlo diventare diventare veramente il primo porto del Mediterraneo.
Molto subuglio, insomma, lì a Genova e Liguria dopo l'apertura di questa inchiesta. Grazie Andrea Ferro, diretta appunto da Genova.
A te, buona serata.
Ciao, buona serata, buon lavoro. Ci fermiamo, ma come al solito per una breve pausa di riflessione, e voi potete continuare a scrivere i vostri commenti al 349-238-6666, numero per WhatsApp, altrimenti la pagina Facebook di Effetto Notte. Tante cose ancora da raccontare, per questo torno ratta come la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, siatene certi, certi, siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberta Giordano. Abbiamo appena parlato dell'inchiesta ligure, del fatto che oggi è stata la giornata dell'interrogatorio, un interrogatorio fiume di 8 ore di Giovanni Toti, presidente della Liguria, che ha gli arresti domiciliari, le varie dichiarazioni che ha fatto nella sua memoria, le ha scritte. Ne abbiamo parlato con il nostro corrispondente da Genova. Un ascoltatore, Claudio, dice: forse sarebbe il caso di ripensare il finanziamento pubblico alla politica, altrimenti si arriverà sempre al voto di scambio. Allora, è un argomento che è ritornato molto in auge, anche se questo, il fatto che non ci sia per ora il finanziamento pubblico, che insomma si sta ripensando, non giustifica, no? Comportamenti illeciti. Comunque, detto questo, vi ricordo per i vostri messaggi il 349-238-6666, numero per WhatsApp. Passiamo a un altro argomento. Oggi è partito il Festival dell'Economia di Trento, realizzato dal gruppo 24 Ore, Trentino Marketing, è la sua 19ª edizione, iniziato oggi, va avanti fino al 26 maggio, varie trasmissioni di Radio 24 sono presenti, così come i nostri inviati, come la nostra Livia Zancaner, che saluto, cara Livia, ciao!
Ciao Roberto, buonasera agli ascoltatori.
Livia, che gira instancabile come una trottola da questa mattina, titolo di quest'anno, tra l'altro lo ricordiamo alquanto emblematico, visti i vorticosi, drammatici scenari internazionali. Livia, Quo Vadis, dove va? I dilemmi del nostro tempo, che sono effettivamente tanti, no? Quindi riguardano appunto i temi dibattuti da oggi fino al 26 maggio, Livia.
Sì, diciamo al centro del festival quest'anno c'è un po' l'instabilità politica dettata appunto dalla geopolitica, quindi dalle guerre e dalle elezioni in oltre 70 paesi. La 19ª edizione di questo festival è iniziata con l'intervento del vice premier e ministro Matteo Salvini, che subito è entrato in uno dei temi appunto di attualità di questi giorni, quindi il redditometro, che cioè lo strumento di accertamento sintetico del reddito, che era stato ripristinato con un decreto dal viceministro Maurizio Leo e poi però bloccato proprio per le tensioni con la Lega. Allora il ministro appunto ha tornato a parlare di redditometro, ha chiuso diciamo su questo strumento dicendo che è stato un errore di percorso ampiamente superato in una manciata di secondi. Poi ricordiamo domani il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno anche il piano salva casa, e su questo sentiamo proprio le parole del vice premier.
Non è un condono, perché se uno si è fatto tre piani in più senza autorizzazione, o la villa con piscina in riva al fiume o riva al mare, la risposta ovviamente è l'abbattimento, ma se uno sta impazzendo e non può vendere, non può affittare, non può comprare, non può recitare per 30 centimetri di difformità in un appartamento di 100 metri quadri, approvato il decreto, noi liberiamo le case di milioni di famiglie italiane.
E infatti domani, come ricordavi Livia Zancaner, c'è questo importante Consiglio dei Ministri con questo piano salva casa. Comunque un grande parterre hai trovato e ci sarà in questi giorni al Festival dell'Economia di Trento. Ci sono ben 5 premi Nobel, di cui 3 per l'economia, 2 per la pace, Livia.
Sì, ci sono i premi Nobel che parleranno e hanno già parlato in questi giorni, ci sono economisti, ci sono 22 ministri e alcuni sono già intervenuti oggi appunto, come il ministro Salvini, il ministro della salute Orazio Schillaci, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Domani ricordiamo l'appuntamento con la premier Giorgia Meloni, parteciperà anche la segretaria PD Elish Line e i sindacati, quindi diciamo domani una giornata dal punto di vista politico molto molto ricca, probabilmente la più ricca di questi quattro giorni del Festival dell'Economia qui a Trento.
Però ricca molto anche oggi, tu hai intervistato vari personalità, ministri eccetera, sentivamo prima Salvini, ma hai preso anche la voce del, lo hai citato, il ministro dello sport Abodi, su un argomento molto importante che è la parità di genere nello sport, come dovrebbe essere appunto anche nel resto della vita. Sentiamo Abodi, Livia.
È chiaro che se guardiamo le analisi e le ricerche su la partecipazione allo sport, la vita sportiva in Italia, notiamo due cose. Primo, che c'è ancora una componente maschile predominante, e poi che più si va al sud e più la forbice si allarga tra gli uomini e le donne che praticano sport. E la scuola, vi ho detto, che lavora per superare queste lacune. Però quello che può essere rassicurante è il livello della collaborazione che c'è appunto tra i nostri ministeri. Mi sento di dire che sul tema della parità di genere, che purtroppo è in cronaca nera sistematicamente, dobbiamo impegnarci tutti di più, tutti di più. E noi cercheremo di dimostrare di saper fare la nostra parte.
Grazie Livia Zancanera, questo è il ministro dello sport Abodi, parole sante. Grazie Livia, buon lavoro quindi in questi giorni lì a Trento, al festival. Ciao Livia.
Grazie a voi, ciao. Grazie a voi, buona serata.
Buona serata. A proposito di quello che diceva il ministro Abodi, parità di genere, si riferiva a tanta violenza maschile, sul caso dell'uomo che in provincia di Agrigento ha accoltellato moglie e figli. La bambina in particolare ha un'emorragia interna in gravissime condizioni, e così anche il bambino, sono di 7 e 3 anni. La moglie è stata operata d'urgenza e sembra che lei non sia in pericolo di vita, però era noto già per tante violenze in famiglia quest'uomo di 35 anni in provincia di Agrigento. C'è la viabilità e ci sentiamo tra poco.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
È l'occasione per ricordare che siete nell'aula del Senato in un giorno importante, il giorno in cui ricorre purtroppo la morte di Falcone, Giovanni, di Franca Morvillo, dei tre uomini della scorta, Montinari, Di Cillo e Schifani, che persero la vita per un drammatico attentato mafioso che colpiva loro per colpire la nostra libertà, la nostra democrazia, la nostra Costituzione e per tentare di sopravanzare la forza dello Stato.
A parlare oggi il presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, che ha ricordato appunto, chiedendo poi un minuto di silenzio in Parlamento, l'anniversario della strage di Capaci, a 32 anni da quel 23 maggio 1992 in cui il tritolo posizionato da Cosa Nostra fece esplodere un tratto dell'autostrada A19 nei pressi dello svincolo di Capaci a Palermo, uccidendo appunto il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. A Palermo oggi le celebrazioni al grido di fuori la mafia dallo Stato, di resistenza e libertà, è partita dalla facoltà di giurisprudenza appunto a Palermo il corteo organizzato da sindacati, associazioni, movimenti studenteschi in occasione di questo 32esimo anniversario. Ad animare questo colorato corteo per le strade di Palermo la canzone ormai diventata simbolo della resistenza antimafia, 100 passi, e poi vari cartelloni che invitavano a non far calare il silenzio sul fenomeno mafioso. Parlate della mafia, dicevano, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene. E in migliaia poi semplici cittadini, famiglie, giovani della scuola hanno osservato un minuto di silenzio davanti all'albero Falcone in via Notarbartolo a Palermo, dove il giudice Giovanni Falcone viveva con la moglie Francesca Morvillo. Tantissimi ragazzi. Coinvolgo Antonio Nicaso, che è giornalista, scrittore e studioso dei fenomeni criminali di tipo mafioso, tra i massimi esperti di 'ndrangheta nel mondo, docente di storia sociale della criminalità organizzata alla Queen's University di Kingston in Canada, autore fra gli altri del libro Il Grifone, come la tecnologia sta cambiando il volto dell'andrangheta, per Mondadori, scritto con Nicola Gratteri. Buonasera Nicaso, bentornato qui a Effetto Notte.
Grazie, buonasera a lei.
di caso. Allora, partecipazione, 32esimo anniversario, secondo lei è calata la tensione su questi fatti drammatici, su questi eccidi che devono essere sempre un monito per tenere alta la guardia, la consapevolezza, la vigilanza, oppure godono sempre, insomma, di questa fiamma, di questa energia accesa?
Una domanda difficile. Comunque penso che non basta dire che le idee di Falcone e di Borsellino camminano sulle nostre gambe, se poi si fa poco o nulla per combattere quelle menti raffinatissime di cui parlava Falcone all'indomani dell'attentato alla Daura, quindi tutte quelle relazioni, contiguità, collusioni che la mafia ha nel mondo dell'economia, della politica, nella società in genere, ma soprattutto non bastano gli slogan e il ricordo di quelle terribili stragi, se poi non si fa nulla, per esempio, per combattere la corruzione che favorisce l'incursione delle mafie nell'economia e nella pubblica amministrazione. Quando si parla di riforma della giustizia, di separazione delle carriere, di stretta sulle intercettazioni telefoniche, sull'abolizione dell'abuso d'ufficio, ecco, mi sembra poi incoerente ricordare quelle pagine di storia e ricordare il sacrificio di chi è morto appunto per costruire una legislazione antimafia che il mondo ci invidia.
Di caso, Mattarella oggi ha citato Falcone e Borsellino quando hanno detto praticamente la mafia è sempre in agguato ma è destinata a finire. Allora le faccio sentire che cosa ha detto oggi Pietro Grasso, giornalista, ex magistrato, ex procuratore nazionale antimafia, e poi la sorella di Giovanni Falcone, Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone.
Si mimetizza, cerca i rapporti con le istituzioni, cerca i rapporti con l'imprenditoria, fa affari, è la mafia degli affari che non si vede più, ancora più difficile da combattere.
E poi Maria Falcone.
Io sono rimasta veramente perplessa vedendo l'altro giorno in televisione che trasportano come in America la droga con un sottomarino telecomandato. Questa è la mafia nuova, la mafia dei giovani che si sono specializzati, che hanno studiato.
Quindi per chiudere, in caso era una vana speranza quella di Falcone e Borsellino, la mafia è sempre in agguato ma è destinata a finire?
Ma diciamo che la mafia non scomparirà per l'invecchiamento delle cellule, ecco, dobbiamo farla noi morire. Era questo il monito di Falcone, e di fronte ad una mafia che è entrata nel cuore dell'innovazione tecnologica, di una mafia che oggi traffica sostanze sintetiche, che investe in criptovalute, ecco, ci vuole una nuova determinazione e ci vuole una nuova volontà politica nel combatterle, non soltanto in Italia ma anche nel resto del mondo.
Chiarissimo, ci vuole per l'appunto la volontà e la capacità. Grazie come sempre ad Antonio Nicaso. Grazie molte.
Grazie a lei.
E buona serata. Oh, per chiudere c'è il nostro Dario Ricci che ci parla invece di novità, notizie del calcio maschile. Dario.
Ma direi che abbiamo forse il tempo giusto per aggiornare sui risultati di serata. Anticipo della 38esima e ultima giornata di Serie A tra Cagliari e Fiorentina, partita di fatto con scarsissimo appeal per la classifica, con la Fiorentina che al 49esimo minuto è in vantaggio grazie al gol di Bonaventura al 35esimo del primo tempo, mentre decisamente più interessante, visto che decide comunque un verdetto definitivo, è il play-out di Serie B tra Ternana e Bari, col Bari che è in vantaggio per 2-0 a Terni e in questo caso sarebbe salvo, costringendo, obbligando, imponendo la retrocessione alla Ternana, ma siamo appena al 61esimo di gioco, ricordiamo, in caso di vittoria o pareggio la Ternana sarebbe qualificata.
E poi c'è Thiago Motta che lascia Bologna.
Sì, quello ormai era abbastanza noto, diciamo la novità del giorno è la lista dei 30 preconvocati degli l'Italia per gli europei del 2024, con a sorpresa l'inserimento di quel Nicolò Fagioli che, come sai Roberta, è rientrato appena proprio nella sfida della Juventus col Bologna dopo i 7 mesi di squalifica per la nota vicenda scommesse. Diciamo che è una scelta che fa discutere quella di Spalletti, ma che ha una sua logica tecnica, perché Fagioli è decisamente giocatore poliedrico e ha anche un suo valore simbolico, al netto del fatto che entro il 6 giugno Spalletti poi di questa rosa di 30 giocatori deciderà i 26 che andranno in Germania, quindi 4 saranno le esclusioni.
Poi ci racconterai. Grazie Dario Ricci e tra poco gli altri aggiornamenti.